/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Allora, eccoci nuovamente qui con Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Bentrovati all'ascolto dovunque voi siate. Noi siamo qui come ogni settimana sempre per portarvi degli interessanti argomenti che coinvolgono un po' tutti quanti. Oggi parleremo di un argomento molto importante, l'abbiamo già ripreso qualche settimana fa, ma ci sembrava opportuno tornarci sopra per approfondirlo, e per questo do la parola alla nostra corrispondente Fabiana Sant'Angelo, che ce lo introdurrà. A te, Fabiana.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di famiglia e di come questa istituzione si sia evoluta nella sua concezione, diciamo, più tradizionale, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto da quello culturale. Proveremo a porre l'attenzione sulla tematica delle case famiglia. Queste strutture hanno avuto origine in Italia fra l'inizio degli anni 60 e la fine dei 70, da esperienze di condivisione con bambini, orfani o persone comunque già diventate adulte ma senza una famiglia naturale, e anche situazioni di disabilità. All'epoca queste case erano per lo più confinate in istituti nei quali l'attenzione era posta soprattutto sulla patologia e difficilmente sulla terapia. Questo per certi versi portava sicuramente all'attenzione una tematica di natura sociale, ma rischiava per certi aspetti ovviamente di ghettizzare chi era ospitato. Per fortuna poi, nell'evoluzione naturale delle cose, sia dal punto di vista giuridico che culturale, si è spostata l'attenzione sulla globalità della persona e ovviamente man mano è maturata l'esigenza di creare strutture che permettessero anche un inserimento sociale e una vita di relazione sana. Bene, allora partiamo dall'esperienza della nostra prima ospite, che ci racconterà proprio questo da vari punti di vista, e poi saremo introdotti in un altro racconto molto coinvolgente di una madre che ha deciso di adottare dei bambini con disabilità. Abbiamo con noi la nostra ospite, Elena Commentale, psicologa, psicoterapeuta, che ha scelto di, come dire, dare la sua genitorialità, la sua protezione anche al di fuori dell'alveo strettamente familiare. Anzitutto vorrei capire bene con te, Elena, qual è il lavoro e l'attività che svolge una professionista del settore in casa famiglia.
Sì, il mio compito all'interno della casa famiglia è quello, appunto, io sono inquadrata come psicologa, psicoterapeuta e sono fondamentalmente la coordinatrice dell'attività all'interno della casa famiglia. Allora, il mio compito è quello un po' di essere la supervisione tecnica da un punto di vista proprio psicologico dell'accoglienza dei ragazzi e di coordinamento proprio di tutte le attività educative che li riguardano, quindi anche un po' la gestione degli educatori, i progetti individualizzati, i piani educativi individualizzati, quindi un po' tutto quello che compete appunto il piano educativo dei minori. E inoltre mi occupo fondamentalmente dei rapporti con le istituzioni, quindi sono io che mi interfaccio con i giudici, il tribunale, i servizi sociali per cercare di appunto definire il progetto sia all'interno sia all'esterno della casa famiglia, quindi con le istituzioni. E in più il mio compito è anche fare, diciamo, quello di fare da collante tra il bambino, i bambini, i minori, i ragazzi e le famiglie sia naturali, lì dove sono ancora, diciamo, nella possibilità di avere rapporti con il minore, sia con le famiglie affidatarie e o adottive nel caso in cui invece debbano andare in un altro nucleo familiare. Questo fondamentalmente, diciamo, in poche parole, è il mio ruolo all'interno della casa famiglia come psicologa psicoterapeuta.
Perfetto. La struttura che ospita questi ragazzi, che immagino abbiano diverse età, come si chiama? Raccontacela un po', soprattutto da quanto tempo è sul territorio e quindi che tipo di servizi eroga.
Allora, noi siamo la casa famiglia Melania, ci chiamiamo così, e siamo operativi dal 2008. Abbiamo cominciato la nostra attività a Pignola e dal 2010 siamo invece su Potenza, e quindi siamo a Potenza da tanti anni. E, ospitiamo minori, diciamo, ne abbiamo ospitati tanti nel corso di questi anni, più di 60. Abbiamo avuto bambini da neonati a 18, anche di più, perché poi con delle proroghe, insomma, i ragazzi possono trattenersi anche fino al 21° anno di età. Infatti in questo particolare momento abbiamo dai 10 mesi ai 20 anni, abbiamo una ragazza di 20 anni, quindi abbiamo proprio tutte le fasce di età in questo momento.
Immagino, insomma, che sia sicuramente un'esperienza gratificante per certi aspetti poter appunto esprimere la cura in questo tipo di contesto, ma anche appunto oneroso poi l'aspetto della gestione. Mi chiedevo se ci sono delle situazioni per cui ci sono delle necessità particolari a livello, per esempio, di apprendimento, a livello emotivo. Come vengono seguiti questi ragazzi e soprattutto poi come avviene il percorso di affidamento o eventualmente adozione e quali difficoltà si riscontrano proprio nel reperire praticamente dei genitori che vogliano assumersi questa responsabilità e dare questo dono.
Allora, ti ringrazio per questa domanda, perché in realtà tocchi un tasto che ci fa stare in apprensione, perché negli ultimi anni abbiamo, diciamo, notato che è aumentato il numero dei ragazzi che presentano proprio delle problematicità. Non sono degli handicap fisici, però molto spesso, molto più spesso, sono dei bambini che presentano delle criticità, sia da un punto di vista, come dicevi tu, di apprendimento, sia proprio come limiti cognitivi, quindi bambini con dei leggeri o dei medi gravi ritardi, che molto spesso o non sono ancora stati diagnosticati e quindi ancora peggio, perché sono stati trascurati nel corso degli anni precedenti all'arrivo in casa famiglia, o sono stati diagnosticati però non sono stati trattati, quindi sono dei bambini fondamentalmente che arrivano con un carico del loro vissuto già molto pesante, perché socialmente appunto non hanno il sostegno di una famiglia contenitiva, e in più si aggiunge anche appunto le loro problematiche. mi chiedi come vengono, diciamo, aiutati questi bambini. Allora, noi, proprio perché io, è vero che, come dicevo prima, sono psicologa all'interno, però sono anche mamma, come hai detto tu. Cioè, io, noi viviamo con i bambini che accogliamo, quindi dico noi perché sono io, mio marito e i nostri figli, viviamo insieme ai bambini che accogliamo. E quindi chiaramente l'investimento affettivo che noi facciamo è molto molto elevato, perché c'è una condivisione che va al di là appunto del mio lavoro, diciamo, tecnico professionale. E da questo punto di vista, appunto, posso dire con molto calore, anche un po' di rabbia per certi aspetti, che non sempre viene pensata questa cosa in maniera adeguata, perché questi bambini, soprattutto lì dove ci sono dei casi particolari, dove magari non hanno la famiglia di origine, perché magari sono stati abbandonati, oppure perché erano adottati e sono delle adozioni fallite proprio per queste difficoltà, ecco, questi bambini vengono un pochino, non dico dimenticati, però ci sono poche risorse per rispondere al loro bisogno. Quello che sarebbe auspicabile, appunto, dovrebbe essere che ci siano delle famiglie preparate, pronte e anche aiutate a capire che non è una tragedia avere un bambino che ha una difficoltà, che non si è soli a doverla affrontare. Invece, ecco, quello che riscontriamo noi è che più questi ragazzini, perché poi forse finché sono piccolini, diciamo, è più facile, però quando incominciano a diventare un po' più grandicelli si è proprio spaventati dalle loro problematiche, e quindi diventa per noi doloroso pensare che questi ragazzi non hanno poi un futuro, non hanno un contenimento nel tempo. Noi possiamo garantire fino a un certo punto un pezzettino della loro storia. Quello che ci fa paura, che ci spaventa, è che nel prosieguo, appunto, poi possano diventare degli abbandonati. E, insomma, questo, diciamo, può diventare anche un appello, insomma, alle persone a non essere spaventati, magari a conoscere questi ragazzi prima di, ecco, di mettere un muro tra noi e loro.
Dici bene, un appello molto interessante come prospettiva. Poi ovviamente questo apre una serie di tematiche, come per esempio il dopo di noi, magari nel caso di genitori che invece, come dire, non hanno potuto scegliere, tra virgolette, no, di prendersi cura di un bambino che magari presentasse già delle problematiche, ma in quel caso, voglio dire, magari si è trattato di una genitorialità naturale. Però appunto questa può essere l'occasione, credo, per sensibilizzare, ma anche appunto informare su certe prospettive dinamiche, perché molto probabilmente a volte ci si arrocca un po' dietro il pregiudizio culturale, diciamolo un po' così, senza filtri, e tante volte spaventa il fatto stesso di non sapere e avere un'idea che magari ingigantisce più di quella che può essere realmente una situazione.
Esatto.
Da affrontare. Quindi magari appunto si potrebbe pensare di creare dei momenti di condivisione nei quali i genitori, che sono in genere propensi all'adozione, possano in questo modo capire quali tipi di problematiche ci sono nel pratico da affrontare, e quindi farsi un'idea forse sicuramente più vicina alla realtà.
Esatto, esatto, perché è vero che quello che non conosciamo a volte ci spaventa anche in maniera eccessiva. Nel conoscere invece che sono prima di tutto persone, non sono identificabili esclusivamente con il loro problema, c'è anche dell'altro, e a volte la paura non ce lo fa incontrare quell'altro che appartiene comunque a questi ragazzi. Quindi è così, noi invitiamo sempre, prima di dire un no, conosceteli, perché in realtà c'è anche dell'altro ed è bello, bello da scoprire.
Grazie alla nostra ospite per il suo intervento, e adesso ci colleghiamo con Donatella Ungaro, presidente dell'associazione Il Cammino di Angela Lucia, per ascoltare la sua esperienza.
Grazie per avermi dato la possibilità di far conoscere la mia associazione, nata per sostenere il cammino della mia piccola Angela, che è una bimba celebrolesa e quindi ha bisogno di tanti tipi di terapie, tanti tipi di cura, che oltre a quelle che attualmente ci dà l'ASP, non sono sufficienti, quindi abbiamo bisogno di terapie specifiche che sono un po' costose, e quindi da qui è nata l'idea di costituire un'associazione per trovare molte persone che ci sostengono e dare la possibilità ad Angela di effettuare questo tipo di terapie, e dare la possibilità anche a altri bambini con la stessa patologia di Angela di poterne usufruire.
Da quanto tempo siete sul territorio?
Allora, a maggio, il 19 maggio farà 4 anni che noi siamo sul territorio di Potenza. Naturalmente i 2 anni della pandemia sono 2 anni da non considerare, perché siamo rimasti bloccati per i vari eventi, per le varie cose, però per quanto riguarda le terapie siamo andati avanti e abbiamo continuato ad operare con i bambini.
Tu sei madre adottiva di Angela, ma anche di altri bambini, giusto?
Sì. Sì, allora io prima di essere la mamma di Angela ero la mamma di Katia, che adesso è una signorina che ha quasi 21 anni, e la mamma di Donatello, che anche lui ha 20 anni. E praticamente Katia è una ragazzina con la sindrome di Down, e invece Donatello è un ragazzo che all'inizio si pensava avesse qualche problema di autismo, ma sicuramente sono dei ritardi dovuti al vissuto che ha avuto, e quindi sono stati recuperati con anche lui ha avuto bisogno di psicologi, terapie e quant'altro. Insomma, ci danno degli stimoli tutti i giorni. Noi vediamo, soprattutto per Angela, che è la bambina più, diciamo, per ottenere i suoi obiettivi deve lavorare, ma lavorare tanto. E quindi solo guardiamo lei, il suo modo di agire, il suo modo di fare, e ci incoraggiamo ad andare avanti, a non abbatterci davanti a nessun tipo di difficoltà.
Faccio una domanda un po' delicata, un po' senza filtro, diciamo così. Per una madre naturale, una disabilità di un figlio può capitare, perché con tutti gli strumenti diagnostici che ci sono, sicuramente ci sono dei limiti. Molte disabilità sono poi comprese, viste dopo, no? Nel tuo caso, invece, tu hai scelto volutamente di adottare, con la consapevolezza che ci fossero già dei problemi all'inizio.
Sì, infatti.
Verrebbe da chiedersi il perché di questa scelta, forse, non lo so, magari è una domanda, ripeto, che mette in difficoltà, un po' provocatoria, se vogliamo, però è un tema, credo che sia un tema da portare all'attenzione.
Allora, devi sapere che il mio desiderio di diventare mamma lo nutro da quando ero piccolissima, perché a me piacevano tanto i bimbi. Quindi figurati, io sono la prima di una 20ina di cuginetti e li ho visti crescere e nascere a tutti quanti, quindi sono la più grande rispetto alla famiglia di mio padre. E quindi ho sempre adorato questi bambini, me ne prendevo cura e tutto. Io mi sono sposata giovanissima, avevo 20 anni, quindi il mio desiderio più grande è di aver un bambino, di potermelo crescere, coccolare e tutto. E poi invece ci siamo trovati in un'altra realtà, quindi non avrei mai immaginato di poter fare una vita senza bimbi, e non avrei mai potuto immaginare che se mi fosse capitata una gravidanza naturale, che mi avrebbero diagnosticato un problema al bambino, che l'avrei abortito. Assolutamente no, perché per me la vita, per me la diversità è una cosa che mi arricchisce tanto. Io sono molto cambiata da quando ho questi figli, ma non mi sento cambiata in peggio, mi sento cambiata in meglio, perché ho potuto valutare quanto sia importante essere accettati per quello che siamo. Quello che vorrei far capire alle altre persone è che affrontare una vita che va tutto bene, cioè non ha senso. Anche io sarei stata una mamma uguale agli altri, magari se fosse nato un figlio mio naturale che non avrebbe avuto i problemi. Secondo me non avrei saputo accettare il valore vero dell'amore. Sarei stata una mamma uguale alle altre, insomma, si cresce questo figlio, diventa grande, però non sai assaporare il vero profumo dell'amore, il vero sorriso di Angela che quando ti ride soddisfatto, oppure quando adesso inizia a sussurrarti la parola mamma, io mi sciolgo, perché è una cosa meravigliosa, i suoi sforzi per poter raggiungere quello che per un bambino normale mettersi magari il dito in bocca è una cosa naturale, invece per lei per arrivare a mettersi il dito in bocca è una montagna insormontabile, e quando alla fine ci riesce ride perché magari io gli dico brava che ce l'hai fatta, quindi la diversità è veramente è amore, non lo saprei dire in modo diverso, e io mi sento veramente orgogliosa e soddisfatta delle scelte che ho fatto e non le cambierei mai. Abbiamo fatto delle cure di cellule staminali all'estero e attualmente abbiamo fatto un mese di intensiva a Caserta con un tipo di terapie particolari che fanno solo all'estero, in Italia non ne fanno. E naturalmente questa cosa di stare fuori dalla mia città, dalle cose, visto che io ho un lavoro in proprio e ho altri figli, mi penalizza tanto, perché devo lasciare il mio lavoro, devo lasciare gli altri figli e spostarmi o in un'altra città o in un altro paese, quindi è scomodo. E volevamo fare questo tipo di terapie a Potenza e il prossimo obiettivo è raggiungere la somma per poter mettere questo tipo di terapia a Potenza e farlo fare anche agli altri bambini, perché sono tutte, come ti dicevo, terapie a pagamento che non tutti i genitori giustamente si possono permettere, e noi con l'associazione gli vogliamo dare una mano, perché una mano la chiediamo alle istituzioni che ci possono aiutare. E una mano vogliamo dare a questi genitori per poter far accedere i bambini a fare questo tipo di terapie. Io ho visto Angela, non so se tante persone la seguono sul nostro profilo di Instagram, di Facebook, che da quando abbiamo iniziato a fare le cellule staminali, da quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di terapie, ha fatto dei progressi incredibili e mi piacerebbe che anche altri bambini facessero la stessa cosa, per raggiungere un minimo di autonomia.
Grazie Donatella. Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori a trovare i contatti dell'associazione sui canali social che hai appena menzionato tu, per avere poi le informazioni utili anche su come muoversi e dare il proprio contributo.
Sì, grazie, grazie mille.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.